Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento settimanale sempre qui sulle frequenze FM 102-104 della nostra Radio Parma. Saluto come sempre a chi ci ascolta anche in streaming su radioparma.it, sulla nostra app. Lo ricordiamo, queste possibilità per vivere insieme il nostro programma e poi già sabato fin d'ora l'appuntamento con la Radio Cronaca di Parma Inter, gara valida per il 31esimo turno del campionato di Serie A, gara ancora più che mai vitale per il Parma. Appuntamento qui alle 17:45 con Alberto Dalla Tanna, che sarà collegato allo stadio Tardini per la Radio Cronaca in diretta e in esclusiva. Come sempre i microfoni aperti a voi ascoltatori, a voi tifosi che ci seguite, per domande, curiosità, commenti, critiche al 333-9200-170. Tra poco i nostri ospiti, andremo anche a Milano per capire di più dell'Inter dopo il pareggio di ieri sera in Coppa Italia nel derby della semifinale d'andata col Milan per 1-1, per capire anche e soprattutto come arriverà la squadra di Simone Inzaghi alla partita di Parma, che non solo, come detto, arriverà dopo questo derby, ma sarà di fatto anche la vigilia di un'altra partita chiave per la stagione dei nerazzurri, quella in Champions di martedì a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco per appunto i quarti della massima competizione internazionale. Partiamo subito con il nostro servizio, partiamo da alcune notizie positive in casa crociata che possono servire soprattutto per il morale verso la partita contro l'Inter. Energie fresche sia oggi che per l'immediato futuro per Christian Kivu, a partire da Alessandro Cercatti. Sentiamo perché nel servizio. 182 giorni dopo, così scrive Alessandro Cercatti sui suoi profili social, frase corredata di una sua immagine sui campi del Muti Training Center. L'aveva detto Christian Kivu nelle ultime conferenze pre-gara, ora lo conferma anche il difensore crociato. Il ritorno in campo del giovane talento della nazionale australiana è sempre più vicino. Ha ricominciato ad allenarsi coi compagni e potrebbe rientrare nella lista dei convocati in una delle prossime partite. Un reinserimento graduale, certo all'inizio sicuramente solo panchina, poi magari qualche minuto, ma come ha detto l'allenatore gialloblu, per Cercatti e per il gruppo è importante solo fatto di riassaporare il clima gara. Il 21enne aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento alla fine dello scorso settembre. Poi l'intervento chirurgico a Bologna e l'iter riabilitativo, previsione di recupero 6-7 mesi, al momento rispettata. Un'iniezione di fiducia per il Parma, che sabato affronterà il Tardini, quell'Inter che ha pareggiato nel derby col Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia e che martedì sarà protagonista per la Champions a Monaco di Baviera. Un'altra notizia positiva è il ritorno dalla squalifica di Hernani, che nella sosta per le nazionali aveva ritrovato la forma fisica migliore. Una valida alternativa in più in un centrocampo dove prosegue la crescita di Mandela Keita e dove Bernabé è tornato quantomeno a Verona a garantire qualche lampo di qualità. Si fa leva su questo, ma anche sullo spirito di crociati come Ondrejka, entrato con piglio anche contro l'Hellas, oltre che a Monza. Per lo svedese, finora poco utilizzato, un paio di buone azioni e una conclusione pericolosa in porta. Per sabato, insidia Mann e Anquist per una maglia da titolare.
Palla in tribuna.
Allora, le energie fresche, come detto, sono un po' quelle elencate nel servizio. C'è certamente la notizia che Cercatti è tornato ad allenarsi con i compagni, anche se ovviamente non sarà subito convocato, comunque non sarà subito in campo, non potrà essere un perno della squadra di Christian Kivu in questa volata finale, ma sicuramente potrà essere una buona alternativa per la difesa, quantomeno nelle ultime gare. E poi Hernani, che torna dalla squalifica, come detto, poi Ondrejka, che non ha fatto male in quei pochi minuti in campo sia a Verona che a Monza, ma ci mettiamo dentro anche Djuric, che ha giocato nel recupero proprio con l'Hellas, che ha una settimana in più di rodaggio dopo il suo infortunio, e dunque diciamo che qualche notizia più positiva c'è, ci aggrappiamo anche a questo. E Adesso chiediamo qualcosa nel momento del Parma anche al nostro primo ospite, che è Stefano Frigeri. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te. Sì, dobbiamo attaccarci a tutto, al giro delle sette chiese, a tutti i salti in paradiso e sperare veramente che questo mese che ci vedrà affrontare, diciamo, le migliori squadre dell'alta classifica sia, insomma, un mese foriero almeno di qualche buona notizia.
Sì, assolutamente. A freddo un po', Stefano, come valuti questo pareggio senza reti a Verona? Lo dico perché, insomma, negli ultimi giorni tanti opinionisti hanno parlato, ad esempio, così Ballardini, tecnico, dice Parmaella se non volevano farsi male, i ducali hanno problemi irrisolti, per molti insomma un punto guadagnato, per altri c'è sempre la possibilità di una vittoria persa. Come giudichi questo pareggio?
Ma onestamente le aspettative erano per poter ottenere il punteggio pieno in una formazione che non è sicuramente fra le più brillanti, e alla fine però sì, concordo con chi dice che ha prevalso la paura di perdere una partita che forse volevi vincere. A volte si tirava e si mirava al colpo grosso e poi magari si ritornava a casa con un pugno di mosche, quindi alla fine un punto muove la classifica, una classifica che ci dà la fortuna di poter ancora mestamente, anche se mestamente, guardare dietro e vedere comunque che c'è qualcuno che sta tribolando per se stesso, e quindi muovere la classifica con un punto in avanti alla fine ha portato ad una partita che non sicuramente brillante, anzi per niente brillante, però insomma che aveva un obiettivo, e quell'obiettivo minimo, ma è stato centrato.
Sì, è vero. Diciamo che Stefano, il Parma sta dimostrando, lo ha fatto anche a Verona, poi è stato chiesto anche a Chivu in conferenza post gara, ha dimostrato una certa compattezza, solidità in difesa, comunque una partita terminata senza reti, sempre più del passato, anche della gestione Pecchia, quindi diciamo più equilibrio a quel punto di vista. Forse è mancato qualcosa davanti, è stato chiesto magari più qualità, è così secondo te?
Ma sai, la qualità non è che la troviamo adesso a qualche giornata dalla fine del campionato, voglio dire, questi sono i nostri attori e dobbiamo fare con questi, e credo che più andare a cercare della qualità nei nostri giocatori, dobbiamo veramente andare a raschiare il barile per ottenere il massimo che possiamo nella testa degli stessi, perché non abbiamo giocatori di bassa qualità. Credo che adesso quello che conti di più è sicuramente una condizione fisica che ci possa sostenere, perché Inter, Fiorentina, Juventus, Lazio, e poi non vado oltre perché queste sono le prime quattro partite che dovremo affrontare in rapida successione. Lì quello che conterà moltissimo è, mi viene a dire, la forza della disperazione, ma soprattutto la grande concentrazione, la volontà di riuscire a fare il risultato. E comunque i nostri non sono poi, come qualcuno credo abbia detto anche nelle settimane passate, dei giocatori scarsi, ma tutt'altro.
Sì, è vero. Ovviamente ci sono tanti fattori, tante variabili. Io nel servizio, Stefano, puntavo l'attenzione in particolare su un giocatore come Ondrejka, che era stato chiesto da molti, ecco, era stato chiesto da molti un maggior utilizzo. È stato schierato in questo secondo tempo a Verona, non ha fatto male, anche un tiro in porta, comunque ha dato vivacità. Insomma, come detto prima, ci appelliamo anche a queste forze fresche. Ci metto dentro, ecco, dimenticavo prima, anzi, il fatto che anche Cancellieri potrebbe rivedersi tra i convocati contro l'Inter, ma su questo attendiamo novità poi domani a conferenza di Chivu. Ecco, ci sono dei giocatori che forse possono dare qualcosa in più. Anche da Bernabé, per esempio, Stefano, ho visto qualche lampo di qualità in più, qualche verticalizzazione rispetto a quanto visto a Monza.
Beh, sui lampi di qualità, credo che se tu non li hai visti fino ad ora, bisogna che faccia una bella visita oculistica, perché a lui manca tutto meno che la qualità, voglio dire.
Però no, forse tu, un po'
no,
in
so
crisi.
Che cosa volevi dire, Alberto. Diciamo che, ricordiamoci che lui viene da un infortunio, da due infortuni, per cui si è vista qualche lampo di fisicità in più, perché comunque non è il Bernabé che noi abbiamo visto all'inizio, e comunque quello che è mancato moltissimo in una buona parte del campionato, che forse ci poteva mettere nelle condizioni oggi di viaggiare più tranquilli a metà classifica. Diciamo che avere per Chivu un eccesso di abbondanza, e quindi la possibilità di andare a scegliere fra Cancellieri, Holmquist, Mann, non ritroveremo, credo, più, almeno fino alla fine, lo spero per lui sì, ma ho dei dubbi, l'altro rumeno, Mihaila, però avere Djuricic che rientra, quindi avere più possibilità di vedere i giovani, o comunque gli ultimi acquisti che sgomitano e che cominciano a essere pronti per questo. Abbiamo un Keita che sta ritornando a quei livelli che ci si aspettava di avere forse qualche mese addietro, il rientro di Hernani, credo che tutta questa, fra virgolette, abbondanza di giocatori possa permettere a Chivu di essere un filino più sereno e soprattutto di poter offrire alla partita più di un taglio interpretativo.
Infatti è proprio questo che intendevo. Insomma, qualche soluzione in più. Per esempio, giustamente tu dicevi taglio interpretativo, per esempio, alla fine, certo, ultimissimi minuti di recupero, poca roba, però magari può essere riproposta, per esempio con Djuric che è tornato, adesso ha tre centravanti Chivu, e ha schierato comunque i due centravanti insieme per un sorta di 4-4-2 finale, anche per dare più peso, più presenza in area di rigore, magari sui palloni alti, lo ha fatto con Pellegrino e con Djuric, anche questa può essere una soluzione.
Sì, assolutamente. Poi ripeto, partita su partita diversa è l'atteggiamento che dobbiamo avere, che dovremmo avere. Io credo che Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio debbano, secondo me, essere affrontato al di là della concentrazione e della convinzione che comunque, ricordiamolo, il Parma ha sempre fatto meglio con le squadre di alta classifica o comunque più strutturate rispetto con le compagini di pari grado e dove dovevamo assolutamente fare risultato. Non credo che siamo strutturati per fare le famose saracinesche di mettere i pullman davanti alla difesa, e quindi il Parma dovrebbe avere anche la possibilità, con i giocatori che tu hai nominato prima, di porre l'attenzione alle squadre avversarie. Occhio, va bene che voi dovete sicuramente vincere, lo deve fare l'Inter per certi motivi, lo deve fare la Fiorentina per l'alta classifica e per eventualmente le coppe europee, lo deve fare la Juventus idem con patate, e anche la Lazio, però state attenti, perché se vi distraete un attimo il Parma ha la possibilità di potervi colpire.
Sì, assolutamente, è così. Citavi prima, ecco, le prossime partite, Stefano, ti chiedo questo. Beh, ci sono delle big che arrivano, chiaramente l'Inter, Lazio, la Fiorentina.
Il prossimo mese tutte, Alberto. Per un verso, chi per l'altro, tutte.
Ma io dico, ok, perché molti, sai che, Stefano, dicono, arrivano le big, a posto, finito, la classifica si ferma. Allora, no. Premesso che già all'andata abbiamo visto che non è così, anche se era un altro momento della stagione, e questo ci sta. Detto che il calcio comunque è uno sport a sorprese, che si parte sempre da 0-0, come si ricorda. Poi, secondo te, in particolare, dove ancora il Parma in queste quattro partite può macinare qualche effettivamente punticino?
Sono un ottimista per natura, vedo il bicchiere, spero di vedere il bicchiere mezzo pieno. Io credo che in tutte e quattro le partite il Parma, se noi pensiamo, il discorso è questo, se noi pensiamo come tifosi, e credo che nello spogliatoio, ripeto, il ragionamento che Chivu e tutto lo staff deve fare con i giocatori debba essere questo, perché se mettiamo già in previsione, abbiamo le prossime quattro partite, ripeto, Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio, classifica, sono quattro sconfitte, allora dico, cerco di non farmi male, corro un po' il meno possibile. No, non, se partiamo con questo presupposto non andiamo da nessuna parte. Allora dobbiamo secondo me partire, e è vero che il campionato ad esempio dell'Inter di ritorno è stato imbarazzante, perché a parte credo il pareggio, un pareggio ed una sconfitta, le ha vinte quasi tutte.
Certo.
Però è vero che abbiamo figurato meglio con la Fiorentina in andata e abbiamo vinto con la Lazio, però è anche vero che erano altre situazioni, erano altre compagini, e ognuna di loro ha avuto dei problemi, perché la Fiorentina ha avuto delle crisi, una crisi, poi Paladino ha rimesso a posto un po' tutto, la Juventus ha appena cambiato l'allenatore, la Lazio ha avuto un inciampino qua e là anche lei. Però io dico, secondo me se noi partiamo col presupposto e con l'idea di dire che sono sicuramente quattro partite, arriviamo contro l'Empoli, che è una partita dove noi dobbiamo fare risultato,
certo.
dobbiamo fare risultato, allora arriviamo che c'è il problema.
Assolutamente, sono d'accordo su questo, diciamo che poi guardandola sempre in modo più pessimista, poi si pensa, ma l'Empoli ha un calendario magari più agevole. Sì, però poi le partite vanno giocate, vanno vinte, ci sono le sorprese anche in chiave negativa per le altre. Diciamo che adesso, provando a guardare, come hanno detto anche molti altri commentatori, anche ex giocatori, insomma, gente che certamente più competente,
ne sa più di me, di me,
dice salvezza. Matematicamente può essere a 32-33 quest'anno, e ci sta, perché è un campionato diverso e comunque negli ultimi anni la quota è comunque scesa. Allora al Parma mancano 6-7 punti, proviamo a vedere dove si possono fare, Como, Empoli, però prima qualcosa puoi fare anche per arrivare, come dici tu, con meno tremore alle gambe, ecco, alla fine.
No, ma sono d'accordo con te. Io ti dicevo prima, noi siamo in una condizione, se vuoi non dico ottimale, per l'amor di Dio, però insomma, se ci guardiamo di dietro c'è qualcuno che sta peggio di noi. Però non dobbiamo fermarci a questo, Alberto, perché se noi guardiamo di dietro e poi diciamo vabbè, tanto facciamo i conti, il Monza è già andato, il Venezia è lì per andare, il Lecce non è un granché, l'Empoli non va tanto. Ma così non possiamo ragionare. Noi dobbiamo comunque avere la possibilità di guardarci di dietro e capire che la classifica dietro per qualcuno è peggio della nostra. Però noi dobbiamo guardare in casa nostra, quindi noi dobbiamo prima di tutto riuscire ad ottenere quei punti che mancano ad una salvezza più o meno tranquilla, 32, 33, 34 punti, e dobbiamo farne da qui alla fine i più punti possibili. E poi ci guardiamo indietro, magari come quando si va in bicicletta, che si va in fuga, un'occhiatina di dietro, ma se non pedali, amico mio.
Ah sì, certo, puoi guardare indietro quanto vuoi.
Ti passano davanti, certo. Mentre ti guardi indietro c'hai quelli che ti passano davanti, come diceva Michelotti quando ci sono i treni in transito.
Sì. Grande Michelotti, lo ricordiamo con piacere. Beh Stefano, è chiaro il discorso, ricordiamo per completezza di informazione che per esempio l'Empoli che citavo prima, le prossime quattro partite a Napoli e Fiorentina, in mezzo c'ha Cagliari e Venezia. Certo, sono degli scontri diretti, sono certamente più agevoli per l'Inter e per l'Empoli perché non sono delle big, però poi anche in caso di vittoria toglie punti ad altri avversari diretti, cioè poi bisogna ricordarsi sempre di tutti questi ragionamenti. L'ultima prima di lasciarti, Parma-Inter, sempre l'Inter guiderà un po' la situazione. Adesso sentiremo anche chi ci sarà, chi non ci sarà dei nerazzurri, però ti aspetti una partita magari di ripartenza?
Beh, io direi, allora, almeno sulla carta penso di sì, dovrebbe rientrare Lautaro Martinez, non ci sarà Barella, però se tu guardi il tabellino e il modo di giocare dell'Inter in questo momento, la convinzione che ha, la forza interiore, la classifica e il valore dei giocatori, è chiaro che non possiamo metterci allo stesso livello. Però ripeto, se noi riuscissimo a impostare una partita di contenimento, attenzione molto al centrocampo, cercando di bloccare quelle che sono ad esempio le sfuriate, quelle che saranno sicuramente le sfuriate sulle fasce di Di Marco e degli altri giocatori, l'Inter deve stare attenta a non sottovalutare un Parma che potrebbe colpirli, perché la qualità di alcuni giocatori, se non di tutti per l'amor di Dio, ma di molti giocatori, potrebbe metterli in difficoltà.
Ah, sì. Sono d'accordo, Stefano, grazie di essere essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao Stefano, grazie, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Abbiamo citato l'Empoli. Allora, Empoli, tanto per fare un po' un paragone di calendari, Empoli che ha il Cagliari domenica in casa dell'Empoli, poi Napoli, poi sempre in casa al Venezia, quindi la Fiorentina, tanto per limitarci alle quattro partite di aprile, quelle considerate contro big per il Parma, ecco. Mentre il Lecce, che gioca chiaramente lì, che adesso è sotto al Parma, che ha guadagnato un punto nell'ultimo turno, ha ugualmente due squadre che giocano per la salvezza e due big, quindi ha la prossima il Lecce in trasferta, Lecce-Venezia, ha il Venezia in casa, Lecce-Venezia, poi va a giocare contro la Juventus, Juventus-Lecce, poi Lecce-Como, quindi di nuovo in casa, una squadra che lotta sempre per salvarsi, di nuovo fuori poi con l'Atalanta, quindi Juventus e Atalanta che intervallano Venezia e Como. Diciamo è un cammino simile a quello dell'Empoli, ecco, possiamo definirlo così, come tipologia sulla carta di scontri. Diamo un occhio anche al Cagliari per completare il quadro. Cagliari, si può dire la stessa cosa di Lecce ed Empoli, perché ha chiaramente la sfida con l'Empoli che citavamo prima, domenica, poi all'Inter, poi la Fiorentina e poi il Verona, quindi Inter e Fiorentina come big, Empoli e Verona, in questo caso per il Cagliari fuori casa entrambe le gare, come squadre che lottano per salvarsi. Quindi è chiaro che sulla carta il Parma queste quattro partite parte svantaggiato, però ripetiamo, è sempre sulla carta, poi le partite vanno giocate, conquistate, eccetera. Qualche messaggio prima di fermarci per la pubblicità, li abbiamo lasciati un po' in stand-by. A Verona ero presente, ho visto un Parma abbastanza in difficoltà, in ogni modo penso che a questo punto, oltre che sperare di fare dei punticini nelle prossime quattro partite, sia inevitabile sperare che le squadre in lotta a salvezza possano fare anche loro degli errori. Infine, con Djuric ha recuperato Pellegrino e Bonin insieme, li schiererei, dice Francesco da Verona. Evidentemente tifa Parma e proprio vive nella città scaligera, visto lì la partita. Roberto dice, certo che continuiamo a fare giocare Bernabé in quella posizione da interno in centrocampo, abbiamo capito poco, secondo me comunque vedremo, nel senso dovrebbe giocare più avanti, però Chivu l'ha ribadito anche in conferenza pre-Verona, pre-Hellas, ha detto meglio a questo punto puntare sulla continuità, sulle certezze e quindi sul 4-3-3. Poi Bernabé gioca un filo più avanti, ma secondo me in quella posizione da mezzala destra ha la libertà ogni tanto di retrocedere per costruire l'azione e prendere pallone, come tante volte è successo, e poi ha la libertà anche di avanzare un po' di più. Secondo me è meglio in questa posizione perché, come abbiamo visto, ha i colpi di qualità, ad esempio le verticalizzazioni, e per due volte quasi metteva Somma davanti al portiere, quindi secondo me non è così sbagliata la posizione di utilizzo. E poi ancora Ale, sempre su Bernabé, il fallimento della stagione si rispecchia proprio in Bernabé, tutti ad incensarlo e avere aspettative, e poi in 30 partite non ha fatto gol né assist, sì, però ha giocato, cioè non ha giocato per 4 mesi poi in realtà. Fabrizio, con un buon centravanti il Milan ha dimostrato che i gol all'Inter si possono fare, dai sabato un Pellegrino in campo con Ondrejka che fa qualche cross normale, magari un gol ci scappa, e questa può essere certamente una chiave di lettura della partita di sabato. Ariete 61 scrive, ma come fate a dire salvezza 32 punti, l'Empoli vince con Cagliari, Monza e Verona, Venezia che fa 12 punti sono 35, la salvezza è 36 punti, ci sta, ogni opinione è lecita, vedremo alla fine, magari risentiremo dopo l'ultima puntata e magari avrà ragione il nostro spettatore, però cioè io critico un po' il discorso di dire l'Empoli vince con Cagliari, Monza e Verona, vabbè, allora il Parma vince con Como ed Empoli sicuramente ed è a posto, quindi cioè, non è mai detto nulla, bisogna sempre giocare tutto. Davidone, leggendo le notizie degli assenti dell'Inter, oltre a Barella squalificato, leggo Dumfries, Zielinski, Taremi, in dubbio anche Arnautovic e Di Marco, che potrebbero giocare solo un tempo. Purtroppo Lautaro, dice il nostro ascoltatore, è abile e arruolato, è l'unica speranza che ci resta per arrivare almeno ad un pareggio, che qualcuno dei big dell'Inter rimanga fuori. Purtroppo il genio del centrocampo, cioè Çalhanoğlu, è sempre presente, senza di lui sarebbe stata un'Inter diversa forse, ma molto forse più abbordabile. Il Venezia è lì per retrocedere, dice, fa una domanda retorica e poi si risponde: provate a vedere la classifica, se dovesse vincere a Lecce cosa potrebbe succedere, altro che già retrocesso, potrebbe ritornare in corsa. Infatti io su questo sono assolutamente d'accordo, non escludo a priori, non escludo già il Venezia, così come non escludo nessuna squadra fino al Como, che ha 30 punti, perché anche il Como, ripeto, incensato, osannato, però ha 4 punti più del Parma, con una capacità di spesa mega galattica, viene incensato per il gioco, poi sbaglia qualche disimpegno perché vuole costruire a priori ciascuna azione, prende gol, ma viene comunque osannato per il gioco. Pensate se succedesse come è successo per il Parma. Addirittura ha messo l'Empoli solo contro il portiere di diverse circostanze, stava per perdere in casa con l'Empoli solo perché Kwame ha sbagliato dei gol clamorosi, poi ha portato a casa il pareggio e stava vincendo addirittura in rimonta. Ma è come per il Como vale tutto. Alberto, mi puoi dire come posso fare per appunto venire allo stadio? Ci scrive Rino, per quanto riguarda anche tifosi con disabilità, tra poco daremo in privata sede tutte le informazioni. Chiudiamo prima di una pausa con la designazione arbitrale che ci viene ricordata anche dal nostro ascoltatore Luca. Partita che sarà arbitrata da Doveri di Roma 1, gli assistenti Lo Cicero e Di Gioia, il quarto uomo Arena, al VAR Mariani e Meraviglia. Lo cito anche perché poco fa il nostro ascoltatore Filo ci ha mandato anche una tabella con la classifica di Serie A reale, quella senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti. Parma, che dunque ha 26 punti senza sviste arbitrali, ne dovrebbe avere 28, comunque sarebbe sì, due posizioni sopra in classifica, sotto sarebbe insomma un po' più tutto un po' lo stesso, forse solo il Cagliari che secondo la classifica sulle sviste arbitrali mandata dal nostro ascoltatore, solo il Cagliari avrebbe 4 punti in meno addirittura, quindi solo il Cagliari è stato molto avvantaggiato delle squadre che lottano per salvarsi. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi di nuovo palla in tribuna, andremo proprio a Milano, casa Inter, per sentire qualche novità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Eccoci di nuovo in onda con palla in tribuna, il nostro secondo blocco. Ricordo che il numero per scriverci è il 333-9200-170. Aspettiamo i vostri messaggi, come tanti sono arrivati finora, ma adesso rubiamo davvero pochi minuti a un collega giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazzotti. Buon pomeriggio, Andrea.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia. Lo conoscete, segue da vicino per la Gazzetta dello Sport le vicende delle milanesi, soprattutto il Milan, ma ieri sera, Andrea, eri a San Siro per questo derby. Allora ne approfittiamo per chiederti come hai visto questi Inter che qui a Parma aspettiamo sabato, insomma, con trepidazione.
Eh beh, anche perché insomma sulla panchina del Parma c'è uno che ha scritto qualche pagina di storia dell'Inter, Cristian Chivo, oltre a essere un grande giocatore è anche un amico, perché insomma ho avuto la fortuna di conoscerlo per anni, prima quando giocava e poi quando ha allenato la primavera dell'Inter. Bravissima persona e allenatore con idee innovative, e sono convinto che per il Parma farà un grande lavoro. Fatta questa premessa, ieri sera ho visto un Inter in forma, un Inter in palla, come è spesso stata in queste stagioni con Inzaghi. Ieri sera mancavano giocatori fondamentali come Lautaro Martinez in attacco, Dumfries a destra, le due principali defezioni, diciamo Mkhitaryan è stato in panchina dall'inizio per rifiatare, eppure comunque la squadra ha giocato una bella partita, ha tirato 7 volte nello specchio, ha segnato una volta sola, unicamente perché Maignan ha fatto dei miracoli, e l'1-1 lascia il risultato in bilico in vista del ritorno, però credo che a Parma arriverà un Inter in forma.
Abbiamo visto, e credo che l'hai vista anche tu, questo faro Çalhanoğlu che è sicuramente davvero la fonte di idee di gioco per questi Inter, a netto dei giocatori assenti che ci sono, del turnover eccetera.
Ma sì, Çalhanoğlu obiettivamente ieri sera ha giocato una bella partita, poi insomma lui è galvanizzato dal derby, poi da quel coro che viene sempre fatto quando segna, e quando segna contro il Milan ha un sapore ancora più particolare, no? Il coro famoso che tutti sentite su YouTube e comunque sui social da ieri sera è nuovamente gettonatissimo. È chiaro che Çalhanoğlu in questa stagione non è stato sempre al top, e questo ha un po' condizionato il rendimento dell'Inter, perché quando Çalhanoğlu gira e fa girare la squadra. Quindi per Inzaghi, in vista del doppio impegno dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, averlo ritrovato su questi livelli è un'ottima notizia, però insomma è tutto il centrocampo dell'Inter che deve preoccupare, no? Perché Frattesi è un giocatore importante. Ieri sera ha sfiorato il gol con quel colpo di testa parato da Maignan, viene da qualche buona prestazione, quindi insomma mi sembra che lì nel mezzo l'Inter di pericoli ne abbia, ecco.
Assolutamente, molto chiaro. Prima di lasciarti Andrea ti chiedo al volo, che idea ti sei fatto te del Parma invece, da addetto ai lavori, insomma qualcosa, e l'hai seguito, è un Parma che secondo te ha qualcosa in più in questa lotta a salvezza rispetto a, non so, Empoli, Lecce?
Ma mi sembra che abbia innanzitutto qualcosa in più a livello di classifica, che è una cosa banale, ma non tanto, perché poi ti può permettere, quando le altre non vincono con continuità, come sta succedendo all'Empoli che non conquista 3 punti da una vita, ma anche a Lecce, ecco, se hai dietro formazioni che faticano a vincere, quando tu pareggi una partita non è un'occasione persa, ma è un punto guadagnato a volte. Quindi credo che il Parma abbia soprattutto questa tranquillità. Poi è chiaro che non può pareggiare 3-4 partite da qui alla fine e sperare di salvarsi, perché comunque una minima quota la dovrà raggiungere, non so quanto perché dipenderà dalle altre, però credo che è un Parma che ha le potenzialità per centrare questa salvezza, e lo ha dimostrato soprattutto nella prima parte di stagione, poi c'è stata una flessione, però io credo che i valori della squadra siano in dubbi e che in Serie A questa squadra ci possa stare.
Vedremo allora sabato. Andrea, intanto grazie di essere stato davvero con noi per questi tuoi aggiornamenti e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie ad Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, in nostra compagnia. Segue da vicino insomma Milan soprattutto, ma anche l'Inter, compresa la partita di ieri. Ci sono tanti altri messaggi che approfitto per leggere prima del nostro prossimo ospite. Il Parma, se guardiamo quello che ha speso quest'anno, ha fatto una stagione fallimentare, anche se arriva a quart'ultimo con quello che ha speso a fare un campionato come quello del Torino e dell'Udinese. Sì, anche se su questo non sono d'accordo, nel senso, non è che la stagione dipende anche non totalmente dalle cifre economiche spese, altrimenti, ripeto, il Como avrebbe dovuto vincerle tutte da gennaio in poi, cioè, o comunque da inizio stagione. Ci sono molti fattori, certamente una stagione che poteva essere meno complicata per il Parma, quello sicuramente, poteva essere fatto un lavoro diverso sul mercato, soprattutto da gennaio, quello sicuramente l'abbiamo detto tante volte, anche qui l'ho detto anche in prima persona. Dopodiché io sottolineo sempre come fin dall'inizio stagione l'obiettivo del Parma fosse quello di salvarsi, e sta lottando per salvarsi, cioè dove ci aspettavamo che fosse, con Torino ed Udinese, mai detto. L'Udinese fin dall'inizio si vedeva fosse un gruppo, una squadra dalle qualità superiori. Il Parma è dove doveva essere, certo, si potevano avere meno patemi, certamente, quello sicuramente, però insomma, a Parma c'è sempre un po' l'aria da Europa, a prescindere, ma secondo me non è così, al netto degli errori che sono tanti e sono stati fatti, sia così da opinionista, da osservatore, a livello tecnico che societario. E sull'Inter un nostro ascoltatore dice: Frattesi giocatore importante, ma ieri sera inguardabile. È vero, sono d'accordo su questo, speriamo non si riscatti sabato contro l'Inter. Avete sentito Andrea Ramazzotti, ha detto le varie assenze, e secondo le ultime informazioni Lautaro Martinez potrebbe partire magari in panchina contro l'Inter e fare un pezzo di partita così come allenamento verso il Bayern Monaco, anche se l'Inter è tenuto a non perdere punti nella lotta scudetto contro il Napoli. Qualcuno mi aveva attaccato la scorsa settimana dicendo: ma no, Atalanta, una squadra come l'Atalanta sarà in lotta fino alla fine per lo scudetto, anche l'ultima giornata. Poi abbiamo visto che puntualmente non è successo, sono già fuori per la lotta a scudetto, come ha ribadito anche Gasperini. Insomma, bisogna essere sempre un po' cauti con i giudizi. Saluto e ringrazio di essere con noi Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Ti chiamo perché stasera torna Calcio e Calcio, ormai siamo quasi di fatto alla vigilia di questo Parma-Inter. Sì Beppe, con questo Inter tra il Milan, tra il Bayern Monaco, sperando come sempre un po' di disattenzione, di sufficienza.
Sì, disattenzione, qualcuno che pensa già alla partita di Champions, anche se quest'anno Inzaghi ha puntato decisamente sempre sul campionato rispetto alla Champions. Certo, non siamo ormai arrivati a questi livelli, l'avversario non si chiamava Bayern, però io non mi fido del turnover dell'Inter. L'Inter, certo, potrebbe dare un colpo decisivo contro una squadra che può ritenere la sua portata, fare tre punti, non rischiare nulla e cercare l'allungo. Quindi io non credo tanto ad una Inter che verrà rimaneggiata contro il Parma, però staremo a vedere, speriamo di sbagliarci.
Sì, assolutamente, assolutamente. No, anche perché ho ricordato poi l'Inter non deve perdere punti nella lotta scudetto, sì, che resta comunque l'obiettivo principale, perché poi sappiamo che la Champions vive di tantissime logiche, anche di fortuna, dei vari momenti, difficile sempre arrivare in fondo. E poi il Napoli, attenzione, che sarà impegnato lunedì sera 20:45 sul campo del Bologna, quindi insomma, ecco, forse questo può essere, Beppe, un fattore positivo per il Parma. Napoli impegnato a Bologna, partita difficile, magari l'Inter può accontentarsi di un pareggio, diciamo così.
Se dobbiamo sperare in tutto, Alberto, ovviamente in questo momento, sperare che qualcuno si accontenti di un pareggio, speriamo noi invece che il Parma riesca a tirare fuori quella grande prestazione che nelle ultime partite, non dico non c'è stata, ma c'è stata fino a un certo punto, cioè c'è stata solo in fase difensiva, che con l'Inter sarebbe già davvero tanta roba, riuscire già a contenere gli avversari. Però insomma, qui serve davvero nelle prossime partite, non solo con l'Inter, un deciso cambio di passo che il Parma deve fare per non bruciarsi questo bonus di platino di tre punti sull'Empoli.
Sì, assolutamente. Beppe, cosa ha lasciato secondo te di positivo, anche di negativo, la partita col Verona?
Allora, col Verona, insomma, è stata la summa del primo periodo chivo, una squadra che trova consapevolezza in difesa, che è capace di decifrare finalmente le iniziative degli avversari, ma una squadra che ha terribilmente problemi in attacco. E non è riuscita neanche a sbloccare la partita quando sono entrati i giocatori freschi, cosa che invece, pensate a Pellegrino, c'è stato invece nelle altre partite, e questo è un tema davvero che deve far riflettere Chivu. Quindi insomma lascia un Parma che ha trovato la forza in difesa e che quindi si può accontentare di un pareggio quando c'è bisogno, ma un Parma che non è stato in grado di approfittare, di fare quel passo in più in alcune partite che erano fondamentali. Pensate cosa sarebbe adesso la situazione del Parma con la vittoria contro il Monza, per dire.
Ah, sì,
sarebbe davvero un campionato tutto diverso. Pensate al Verona solamente, che con il punticino fatto con noi è davvero molto distante, non è ancora salvo, ma può davvero vivere con minor patema d'animo questa ultima parte della stagione. Manca davvero quel passo in più in attacco, che passa da un recupero di qualche giocatore, non dico Man, perché credo che davvero do un colpo al cuore a Luca Ampollini, ma credo che Man in questa stagione purtroppo abbia già esaurito la sua spinta.
Sì, irrecuperabile da questo punto di vista. Noi speriamo di no, speriamo, perché lui ce li ha qualche ce li ha i colpi, ecco, però è chiaramente non fa vedere questo, ecco, ma ci aspettiamo anche di essere piacevolmente sorpresi.
Speriamo che gli avversari lo stimolino di più, che ritrovi contro queste grandi squadre la voglia di mettersi in mostra, anche perché non dimentichiamo, per lui questo è un passaggio fondamentale della sua carriera. 26 anni, sta terminando una stagione che doveva essere quella della consacrazione, non è così, potrebbe davvero perdersi questo giocatore.
Ah sì, hai ragione Beppe. A proposito di Luca Ampollini, ci sarà lui stasera, non solo, qual è un po' il menù di calcio e calcio?
Per cercare di dare un po' di forza ai nostri attaccanti abbiamo chiamato Manuel Nocciolini, di gol se ne intende non poco, continua a farne a bizzeffe con la Fidentina, e quindi su questo aspetto ci potrà dare qualche aiuto in più. Con me ovviamente ci sarà Maddalena Ferroni, poi a casa Ferrari ci sarà Giovanni Musolino, che è assessore del comune di Montechiarugolo ma è un abbonato del Parma, non se ne perde una sia in casa che fuori, quindi è un tifoso doc che ci può dare delle informazioni. E poi abbiamo strappato per un giorno Eleonora Antonico da Basport, e quindi sarà al tavolo di Luca Ferrari a vivere questa solita cena luculliana. Avremo però degli ospiti speciali, perché il 12 aprile ci sarà un importante incontro giovanile di box tra la Box Parma e la Box Guastalla, un incontro che sarà anche l'occasione per parlare di bullismo, e quindi avremo con noi i maestri Marco Tosi e Michele Guareschi e tre giovani pugili. Parleremo, ci ritaglieremo uno spazio anche dedicato al pugilato.
Ah, sì, sì, è vero, un bel evento quello che ci sarà il 12 aprile. Beppe, grazie. Allora, intanto, appuntamento questa sera alle 21, lo ricordo, con Calcio e Calcio. Buon lavoro.
Grazie Alberto, ciao.
Grazie a Giuseppe Milano, che citava giustamente le assenze o le presenze con l'Inter. Avevamo fatto il punto prima. Giustamente ci ricorda anche il nostro ascoltatore, vediamo, il nostro ascoltatore Davidone ci ricorda che, cosa che non abbiamo fatto prima, che anche Inzaghi sarà squalificato. Oltre a Barella non ci sarà Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, squalificato come Conte, peraltro, per la panchina del Napoli. E chi lo sa che anche questa assenza di Simone Inzaghi proprio lì a bordo campo non possa fare la differenza. Ci aggrappiamo davvero a tutto, come deve fare una squadra piccola nel confronto con una grande che si sta giocando lo scudetto, certamente. Vediamo, Fabrizio dice: d'accordo con te sull'idea del Parma, che pensava di essere in Europa invece di avere la testa sulla salvezza. Sì, io lo dico, ma magari avevano in testa questo anche i giocatori, non lo so, non credo. Io lo dico soprattutto per l'ambiente, ecco. Ambiente, tifosi, anche in parte addetti ai lavori, c'è sempre un po' questa idea a Parma. Ampo 60 riprende proprio questo, anche con una battuta, dice: a Parma c'è sempre aria da Europa, più aria da Stati Uniti, speriamo di non pagare dazio, appunto a riferimento con le ultime novità politiche amministrative, insomma, dell'amministrazione Donald Trump. Noi ci fermiamo adesso, un po' di pubblicità, poi torniamo con un nuovo ospite.
palla in tribuna.
Freni, revisione, gomme, fanno 250, 600, ma poi c'è la trasmissione, 400, ma è troppo.
Se sei indeciso, non dare i numeri, conta fino a zero. Daily Furgone, tuo a partire da 29.500 euro IVA esclusa, con anticipo zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro.
Ma quando me lo danno?
È in pronta consegna, con Iveco tutto è più semplice. Fino al 30 aprile, salvo approvazione Iveco Capital, messa su strada e IPT esclusi. Offerta valida presso la concessionaria Iveco, Ara, a Parma e Piacenza. Info a raiveco.com.
La La risposta è sempre Daily.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora, di nuovo insieme, palle in tribuna, scriveteci come sempre al 333-9200-170. Riprendendo, beh, intanto saluto Stefano Brianti che è con noi al telefono. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ti do anche a te qualche aggiornamento. Allora, riprendiamo per esempio le parole di Çalhanoğlu, che è sicuramente uno dei giocatori più pericolosi adesso tra quelli dell'Inter che arrivano sabato, anche più in forma. Chiaramente ieri sera dopo la partita col Milan ha detto: ma sul match di ritorno dobbiamo prima concentrarci sul Parma, stiamo puntando a un obiettivo molto importante, penseremo poi alla Coppa Italia. Chiaramente lui parla del cosiddetto triplete, insomma, quindi sull'Inter in ballo, in corsa per tutti gli obiettivi. Poi ha parlato ovviamente Simone Inzaghi, ha detto: allora Lautaro Martinez c'è speranza per il Parma, Dumfries invece no, quindi non ci sarà, Di Marco e Arnautovic c'è fiducia, Aslani poi rientrerà dalla squalifica, anche se non ci sarà Barella. Queste le parole di Inzaghi, che ci permette anche di ricordare di Aslani e poi di sottolineare il discorso di Marco e Arnautovic che già ci citava prima il collega Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport. Stefano, chiaramente in questo caso ci appigliamo davvero a tutto. Può essere una partita non persa in partenza quella con l'Inter?
Ma può essere una partita non persa in partenza, ma forse non tanto per i motivi di come dire, appuntamenti importanti e ravvicinati per l'Inter, perché l'Inter è una squadra che è stata fatta per partecipare ad altissimo livello a tutte le competizioni, quindi
sì, non è che c'è una partita in mezzo tra due partite, quindi no, l'Inter è costruita per questa frequenza.
Sì, difatti è vero, danno fastidio gli impegni ravvicinati, perché comunque tra infortuni, squalifiche, sei tre partite, insomma, nel giro di breve tempo, sicuramente alcuni non ci sono, fai fatica a recuperarli, però secondo me non dico che sia quasi un influente, e poi non dico che sia quasi un influente che giochi Arnautovic piuttosto che Lautaro, perché il livello è altissimo o alto, quindi quello che prendi, secondo me devi essere tu come squadra a dire dobbiamo giocarcela anche contro l'Inter, ecco, indipendentemente dagli aiutini che ci possono essere nella situazione.
Sì, poi una partita, giustamente l'ha sottolineato prima Andrea Ramazzotti, è una partita particolare per Chivu, ancora non l'avevamo ricordato, per chiaramente il suo passato nell'Inter, per il triplete da lui davvero conquistato allora con Mourinho. Stai vedendo qualcosa in più di Chivu finora, anche dopo l'Hellas?
Sì, guarda, lui sicuramente ha portato concretezza e attenzione. Io adesso vedo questi ragazzi qua molto più attenti nella fase difensiva soprattutto. Paradossalmente a Verona, che ero presente, secondo me siamo stati più mancanti nella fase offensiva che nella fase difensiva. È strano da dire, perché di solito siamo sempre un po' ballerini, invece secondo me ha inculcato bene questo discorso della fase difensiva. Mentre invece in attacco secondo me siamo stati poco incisivi, cioè poco cattivi in area di rigore avversaria, nell'ultimo passaggio, quello che poi dopo ti può far gol, e quindi eravamo molto deboli. Abbiamo fatto anche discretamente di tiri in porta, non è che non abbiamo mai tirato in porta, è che erano veramente tiri che è difficile far gol con quei tiri lì, insomma.
Sì, sì. Diciamo che quindi anche tu pensi che a Verona la parte difensiva sia stata un po' registrata, sia mancato un po' di qualità, un po' di qualità nella costruzione del gioco offensivo, diciamo così.
Sì. Sì, ho visto Bernabé che è andato a Lampi, cioè a sprazzi, ha preso una botta dopo qualche minuto e da lì si è un po', visto che ha zoppicato vistosamente per un po' di tempo, poi dopo insomma ha fatto un po' fatica, cioè non si è espresso.
Sì, con
come
continuità.
Potrebbe esprimersi Bernabé, insomma. Vabbè, poi dopo non solo lui, c'è stata la nota, ormai l'abbiamo detto e ridetto, la nota negativa di Mann, perché tra l'altro poteva essere anche la sua partita, perché il Verona lasciava anche spazi sulle fasce laterali, tant'è vero che una volta si è involato, eravamo tutti lì, no, col fiato sospeso, tira, ha aspettato tanto, fin tanto che è stato raggiunto dal difensore del Verona e non è riuscito neanche a tirare in porta, quindi come siamo stati un po' debolucci da quel punto di vista lì. Con l'Inter sarebbe bene curare un po' di più quella cosa lì, perché siamo già una squadra che fa un po' fatica a fare gol, nel senso, no, cioè, ne abbiamo fatti, però non è che insomma il nostro fiore all'occhiello si è un po' appannato, quello della ripartenza sulle fasce, il gioco avvolgente, quindi secondo me da adesso in poi, cominciando con l'Inter, dobbiamo essere un po' più incisivi in quella situazione di gioco lì.
C'è anche perché inevitabilmente avrai meno chance per fare gol contro una squadra come l'Inter. E tu metteresti Ondrejka a titolare dopo quello che hai visto, diciamo, in pochi minuti col Monza, in qualche minuto in più con l'Hellas? Allora ti chiedo il tuo 11.
Bravo. Allora, sempre il 4-3-3 con Suzuki in porta, Del Prato fascia destra bassa, Valeri fascia sinistra bassa, in mezzo confermati Vogliacco, Valenti, perché secondo me sono stati di livello, e poi un centrocampo a tre con Keita vertice basso, abbiamo mezzo destro Hernani e mezzo sinistro Bernabé, e Ondrejka sulla fascia destra alta, in mezzo Pellegrino e a sinistra Cancellieri.
Sempre che sia disponibile, perché io giustamente prima... No, nel senso, hai fatto bene a sottolinearlo, nel senso, io prima ho detto dovrebbe essere pronto e dovrebbe essere arruolabile. Sì. Attendiamo domani Kivu, che poi lo confermi, salvo poi un intoppo, doveva essere già disponibile col Verona, dovrebbe esserci, quindi insomma la tua previsione ci sta, lasciamo solo l'asterisco.
No, ma difatti poi dopo sai che il calcio del 2025 sino all'ultimo secondo non sai bene chi ha recuperato o meno.
Però tu metteresti Ondrejka e soprattutto mi sorprende un centrocampo quindi leggermente più leggero, nel senso senza Som, però con Hernani.
Sì, però con Hernani, cioè nel senso che allora quei cinque cambi, visto che sono tutti centrocampisti, magari escludendo un po' Keita, che sono un po' come dire, no, non a mezzo servizio, però comunque non sono nell'apice della forma, no? E quindi si potrebbero fare delle staffette, cioè con Estevez e Som. Poi dopo, sì, i titolari io preferisco questi, perché secondo me nella partita con l'Inter uno come Hernani, che fisicamente comunque è anche abbastanza alto, ha questa ampia falcata qua, è abbastanza intelligente nelle movenze, cioè non lascia scoperto la sua zona, potrebbe essere più redditizio, ecco. Ecco, Estevez va benissimo, però dopo poi se fai Estevez Keita, e dopo poi non dico che rischi di avere due doppioni e l'unico Bernabé che poi non è neanche diciamo nel pieno della forma, quindi invece così è un po' più equilibrato, ecco. Poi dopo ovviamente con i cinque cambi puoi fare puoi fare un po' di tutto.
Stefano, intanto facciamo gli auguri di compleanno a Stefano Brianti, che li compie proprio oggi. Speriamo che ti facciano un bel regalo sabato, diciamo così.
Sì. Assolutamente,
non sarebbe, non sarebbe male.
No, no.
Buondì da Mark, leggo qualche messaggio così vi faccio commentare. Guardate che se il Venezia vince a Lecce, cosa non difficile, si riaggancia il treno per la salvezza, quindi per noi riuscire a pareggiare con l'Inter varrebbe come una vittoria. Tocchiamo ferro e speriamo. Sì, però io ricordo, va benissimo, però ricordo sempre che se il Venezia vince con Lecce, è vero, si avvicina al Venezia, ma poi avrebbe fermato il Lecce. Cioè, nel senso, dobbiamo sempre guardarla anche dall'altro punto di vista. Poi, Francesco dice, arbitro doveri, doveri dovrebbe essere una sicurezza, ti fanno gli auguri, Stefano, li fa Sandro da Parma.
Grazie,
E poi, beh, vabbè, anche Brando, ti conoscono tutti, incredibile, lo sanno già, lo sapevano già prima.
grazie, grazie.
Il nostro ascoltatore invece, Johnny, dice, vado controcorrente, Bernabé troppo avanti, non mi convince, da dietro può essere più creativo, e su questo sono d'accordo. Come sempre d'accordo con il Brio, la fase difensiva con Chivo ha fatto grossi passi avanti, per la fase offensiva credo che sia la storia della coperta corta, scrive Cagno. E poi ancora Hernani dovrà stare attento perché a volte negli interventi è irruento e fuori tempo e quindi rischierebbe cartellini. Volevo chiedere, ripartire proprio dal primo di questi messaggi, Stefano, in conclusione, come vedi questa lotta a salvezza, nel senso anche alla luce delle ultime gare? Lecce ed Empoli, ci metti dentro anche il Cagliari, il Verona, il Como, chi metti dentro col Parma?
Sì, allora guarda, secondo me ci sono 6 o 7 squadre che sono tutte a livello e sono tutte, secondo me, uguali, diciamo, no? Poi dopo ci sono state alcune che hanno vissuto momenti un po' più positivi e momenti un po' più negativi alternativamente. Quindi secondo me, a parte il Como, che secondo me è al limite, anche perché comunque noi continuiamo a incensare il Como, ma è sempre lì, cioè nel senso che se il Como perde 2 partite consecutive è clamorosamente risucchiato. Quindi cioè dire, battezzare quelli che vanno giù in questo momento, ecco, forse eccetto Monza, che diventa difficile secondo me proprio numericamente, no? Però le altre sono tutte lì, cioè nel senso che te la giochi, e tant'è vero che noi ce la dobbiamo giocare sino all'ultimo. E quindi cercare di dare il massimo sino all'ultimo per non avere rimpianti e cercare di strappare con una qualche vittoria su quelle che ci tampinano, quelle che sono appena sopra di noi.
In pochi secondi, Stefano, di queste 4 big che andiamo ad affrontare, se di proprio prevedere qualche punto dove lo faresti, oppure non fai questo ragionamento?
Lì perché diventa, sai, difficile.
Juventus ha cambiato allenatore, la Lazio vai fuori casa, però anche la Fiorentina è meno continua, sai, ci sono mille discorsi.
Bravo. Sì, no, ma difatti sono tutte squadre che sono ovviamente più forti del Parma, cioè questo non è che si vuole Brera per capirlo, però paradossalmente, come io ribadisco quello che ho detto all'inizio dell'anno, la prima partita del Parma, il Parma contro le squadre forti può esprimere il suo potenziale maggiore, paradossalmente, rispetto alle squadre di pari valore o di valore inferiore. Quindi con una di queste squadre qua si potrebbe fare la partita, tra virgolette, della vita, quindi aspettiamocela, secondo me. Domenica sarebbe un bel regalo, via.
Beh, sì, davvero, sarebbe un regalo un po' in ritardo, ma più che mai insomma, è bello. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie Alberto, ciao a tutti e forza Parma.
Grazie a Stefano Brianti, ancora auguri di compleanno, grazie a Simonetta Collini in cabina di regia, terminato Palla in Tribuna, ci risentiamo domani, state qui con Radio Parma.